Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del
crimine. Chi sente la sigla per la prima volta dice ci sono 5 modi per morire, ma che radio è? Che programma è?
Ma chi non conosce questo programma e soprattutto questa rubrica con 2B?
E chi non conosce Massimo Picozzi, eh?
Ecco, stavo pensando, grazie per l'intro.
Prego.
Stavo pensando a quell'aspetto di cui si accennava prima, la mia partecipazione a Criminal Zoo. In realtà mi pare che sia durata 12 puntate e ho un ricordo di una mia smodata attenzione a parlare veloce, perché l'unico modo in cui sono riuscito a sopravvivere agli amici dello Zoo era quello di prevenire.
Ma scusa, quando facevi questo programma 15 anni fa, stiamo parlando di 15 anni fa, 16 anni fa.
Nel 2008, guarda,
nel 2008.
15 anni fa.
Cioè, allo Zoo, cosa facevano loro?
Loro cercavano di entrare con commenti su fatti drammatici,
ma ridendo, alla loro maniera.
Una grande idea era stata quella di mettervi in cioè, chi l'aveva avuta? Diciamo così.
Devo dire che
già noi siamo al limite, ogni tanto qualcuno dice basta, non lo interrompete. Che sono cose...
Fortunatamente poi quella serie portò a un aperitivo tra noi al bar sotto la radio in cui definimmo subito.
Ci fu un delitto durante quell'aperitivo?
Sì, ci fu la scelta di chiamare la trasmissione CSI Milano, sono 15 anni che...
Bello questo tuo dire ci fu la scelta che nasconde una verità, cioè che io ebbi l'idea di questo bellissimo titolo che è ancora
sì, assolutamente sì. Onore al merito,
all'appretto col manico. Senti, diciamo prima scherzando che ahimè il tuo settore non è in crisi, non va in vacanza, il crimine non va mai in vacanza,
il crimine non dorme mai,
esatto, non dorme. Anche se però tu ci tieni sempre a farci sapere che poi in realtà i dati complessivi dei crimini sono sempre in discesa, che fa, diciamo, fai fatica a crederci oggi, perché per esempio la percezione, parlo della città di Milano, diffusa presso gran parte della popolazione, che invece Milano sia un po' peggiorata, no? Però tu dici sempre non è vero, era molto peggio una volta.
Allora, non credo sia peggiorata e soprattutto c'è una emotività con cui vengono affrontati tutti i casi, tutti drammatizzati, e dietro a questa cosa c'è poi una rincorsa politica di tutte le fazioni a proporre dei cambiamenti o degli interventi che sono altrettanto emotivi.
Stai pensando a Caivano, no?
Ma sì, ma a quello, così come anche a situazioni... Ad esempio, sul discorso del femminicidio, io continuo a dire una cosa molto semplice. Chi arriva a commettere delitti difficilmente viene fermato da un provvedimento, da un divieto di avvicinamento. Anzi,
spesso... ne parlavamo l'altro giorno, sai, ci chiedevamo dove fosse, quale fosse il pezzo dove si interrompe la possibilità di prevenire le cose.
Ma il problema è che secondo me è difficile, perché c'è obbliga un iter giuridico, bisognerebbe dare a quel giudice che poi dispone il divieto di avvicinamento, il codice rosso, bisognerebbe dargli degli strumenti in più per capire se la persona a cui tu applichi il codice rosso è una persona che si intimorisce o si scatena. Perché naturalmente, avendo a che fare con uomini primitivi, violenti, aggressivi, il messaggio del guarda, tu non vedi più tua moglie, anzi, guarda che se le arrivi vicino io ti metto in galera.
È pure peggio.
In molti casi...
Lo aizza ancora di
sì,
più.
Sì, perché okay. Poi molti di questi casi hanno atteggiamenti
ho
anche...
Ho capito, ma allora come ci si
qualcosa
fa
bisogna fare, scusa, Massimo.
Naturalmente, cioè, il discorso di dotare il giudice di un potere di valutazione, per cui il concetto di pericolosità diventa qualcosa di oggettivo, non per adesso ti tengo lontano, poi vedremo. Ma è l'unica modalità, perché... Questa è una riflessione che sto facendo da tempo e ho verificato su casi concreti, molti dicono, adesso sintetizzo il loro pensiero, con tutte le tue bugie sul mio conto, con tutte le diffamazioni, sei stata brava a convincere pure il giudice, sei cascato, hai sedotto pure lui.
Certo.
Per cui...
Dobbiamo ripescare un classico, l'abbiamo detto mille, cioè tu l'hai detto mille volte, il tuo decalogo su come... riuscire in qualche modo a prevenire o a capire se la persona che sta a fianco a una donna ha possiede, diciamo, le caratteristiche, cioè, psicologiche, oppure, per diventare uno stalker,
o anche quello come fare a smorzare, no? Come fare a calmare una persona.
Descalare. Però devo dirvi anche che
disinnescare, avevi detto anche una volta,
sì,
la rabbia.
Sì, vabbè, diciamo che il concetto di escalation, sì, di incremento di, o ad escalation, no, ma una delle cose che ho sentito, naturalmente intelligente in sé ma difficilmente applicabile, è donne, ragazze, quando il vostro fidanzato con cui avete rotto il rapporto inclinato, vi chiede un ultimo appuntamento, non andateci mai, perché però il problema è che naturalmente questo presuppone che la donna, la ragazza, sia già a tal punto coinvolta emotivamente e affettivamente da non avere lucidità nel comprendere che quell'ultimo appuntamento...
Beh, per esempio, nell'ultimo terribile caso lei stava in qualche modo dando una possibilità per amore della loro figlia, certo, no? A questo ex marito, aveva addirittura ritirato la denuncia e credo che stesse andando insieme a lui in terapia di coppia, quindi insomma è proprio quello che stavi dicendo.
In alcuni casi, anzi in molti casi, è difficilissimo, occorre un'operazione culturale, ma tant'è, anche il discorso che tu accennavi di Caivano, è chiaro che è talmente profondamente radicato questo tema della criminalità diffusa che non puoi far arrivare due camionette.
Io però lì da campano tiro fuori, pensa, l'autoritario che è in me, cioè io credo che lì ci voglia un misto di, lo dicevo ieri, lavoro sul territorio, sulla cultura, la scuola, ma eccetera, ma ci voglia anche un pugno forte.
Che io sono assolutamente certo.
L'hanno fatto col narcotraffico, sì, e un po' ha funzionato.
Sono certo che lo facciano, cioè appare, quello che appare sono le due camionette.
Non devi fare solo quello.
Quello che non appare, ma c'è sicuramente un lavoro di intelligence sul territorio per disinnescare, e quello
devi fare tutto.
Carabinieri e poliziotti, certo, senza raccontare.
Come devi fare la roba sociale, il pugno fermo, devi fare tutto quello che c'è da fare. Poi sai.
Ah, tu dici le due camionette è un po' un'immagine quasi politica.
No, è una questione importante, perché simbolicamente significa non cediamo.
Stiamo facendo qualcosa.
Certo,
qualcosa,
però certo. Il vero lavoro è quello che non viene raccontato.
Veniamo al caso di oggi.
Senti, scusa, prima il caso di oggi, hai detto una roba, cioè dall'ultimo appuntamento non si va mai. Una ragazza come fa? L'ultimo appuntamento deve essere telefonico.
Oppure deve essere un appuntamento in un
locale pubblico.
No,
ci vediamo l'ultima volta. No, ci sentiamo al telefono.
Ci sentiamo al telefono, oppure ci troviamo in un contesto in cui non siamo soli o isolati. Ci vediamo in un bar, ci vediamo su una panchina. Ma anche questo naturalmente aumenta i rischi.
Certo.
Direi che l'idea del portati un'amica è improponibile, perché se io devo andare a raccontare della mia storia, della mia vita, del mio rapporto,
ci sentiamo al telefono.
Ieri citavamo di questa sorta di corpo di volontari, di bodyguard, che si sono proposti appunto di accompagnare le donne e di rimanere lì durante il famoso ultimo appuntamento.
Uno chaperon.
È una specie di chaperon,
sì,
di sicurezza.
Partirebbe la richiesta del potenziale aggressore del sono cose nostre, chiariamocele fra di noi, non vengo se c'è qualcun altro. Quindi.
Veniamo a oggi.
Va bene.
Allora, oggi la storia è quella di Robert Sylvester Alston, serial killer sconosciuto. Però serial killer è abbastanza particolare, dopodiché mostrerò in camera a chi ci segue sul canale video la foto
66.
Qualcuno oggi non ci trovava, forse dovete fare la risintonizzazione.
L'identikit di questo serial killer, per chiedere un po' a chi ci vede che cosa ne pensa. Francamente ho già raccolto opinioni da voi contrastanti, chi lo vede un simpaticone, un musicista, un rasta, e chi lo vede un pochino più inquietante.
Vabbè, facciamo questo test tra poco. Intanto la prima parte della scheda, seguita da un disco bellissimo.
Una delle domande più frequenti quando si parla di serial killer riguarda la loro capacità di intendere e volere, se siano cioè affetti da qualche disturbo mentale o al contrario vadano considerati una razionale incarnazione del male. Le statistiche americane non lasciano spazio a dubbi. Di tutti gli assassini seriali sottoposti a una perizia psichiatrica, solo l'1,5% è risultato malato nel senso comune del termine, per lo più schizofrenico. Ciò non significa certo che si tratti di persone normali, perché il loro comportamento tutto può dirsi tranne che normale. Il fatto è che in loro è quasi sempre conservata la comprensione dei loro gesti e la facoltà di poter scegliere se uccidere oppure no. Quanto alle azioni feroci con cui si accaniscono sulle vittime, in vita o già decedute, questo deriva da un meccanismo mentale che li porta a deumanizzare la loro preda, a considerarla
un oggetto. Ci sono storie eclatanti a tal riguardo, come quelle di donne che si sono salvate da una morte orribile implorando pietà per i loro bambini che le attendevano a casa. Citandoli per nome o mostrando le foto che tenevano in borsetta, sono riuscite a riappropriarsi della qualità di essere umano ed essere per questo liberate. Purtroppo non è il caso di Robert Sylvester Alston, arrestato il 28 gennaio del 1994 dopo aver ucciso 4 volte. O forse 6.
Dal 2004, gruppo di Las Vegas, lo direste? Quanto sembrano british e inglesi, invece sono di Las Vegas, i Killers con Somebody Told Me su 105 all'interno di CSI Milano. E oggi stiamo... Devi fare quel test su...
Devo fare questo test, in realtà, ecco, aspettate che cerco la foto che naturalmente si trova...
E allora, vi facciamo vedere in video la foto, l'identikit.
Solo se siete sul 66 del digitale terrestre.
L'identikit. Comunque, invece, Ross ve lo racconterà cosa mostra l'identikit.
Allora... Sì. Diciamo che si può ascrivere alla categoria rasta, sembra, diciamo, è un signore afrodiscendente con bar pizzetto leggermente bianco, dreadlocks, occhio abbastanza tondo, naso abbastanza regolare, fronte alta, indossa una maglietta bianca. E però qualsiasi altra cosa dica, influenzo la giuria, diciamo.
Sì, direi che tutto sommato ci sta. No, devo dire che il primo impatto a me, che faccio di mestiere profiler, è uno che ti sta chiedendo se vuoi una canna.
Anch'io penso a musica che... e
sì,
esatto, un pacioccone che fa reggae o
in
hip-hop.
Realtà poi è la ricostruzione, come dicevi, la ricostruzione del computer che gli fa gli occhi dolci.
È stato poi determinante, lo riprenderemo, perché sulla base di questo identikit è fatto vedere all'ultima vittima che in realtà è sopravvissuta, anzi l'identikit è stato fatto con la collaborazione dell'ultima vittima sopravvissuta, alla quale poi sono state mostrate una serie di fotografie, di immagini, e lei ha riconosciuto dopo aver fatto l'identikit. Quindi l'identikit è servito per ridurre il numero dei sospettati. Una volta ridotti sono state mostrate 10 foto, 20 foto, e anche qui il tema delle fotografie mostrate è fondamentale.
Peraltro invece mi viene in mente, a prescindere dal giudizio di merito, sembra un cattivo, sembra un buono, è una tipologia, e non sto parlando di etnia, ma pettinature, cioè molto, certo, molto, molto tipica, no? Quindi non è proprio identificabilissimo, cioè se vai a Kingston la metà della gente avrà quella faccia lì.
Sì, devo dire poi che la fronte è spaziosa, alta, ha dei lineamenti peraltro che orientano, però voi sapete benissimo quanto sia importante la prima impressione, cioè in realtà noi ci costruiamo...
Quanti secondi dicevi tu?
2 secondi.
Due?
Due, sì. Non è la pubblicità dell'auto in televisione che dice i primi 7 secondi.
Sette fottutissimi secondi!
Allora scrivono...
Sette dannati secondi!
Vediamo cosa scrivono. Il dubbio camostrada. Agli occhi vuoti, altro che simpatico. Agli occhi vuoti perché è un identikit, non è la foto della persona, È una ricostruzione, giusto?
È un identikit fatto al computer digitalmente, che ripeto è servito. Prima vi parlavo di importanza della foto. In realtà io ricordo di casi in cui, ad esempio, è stata influenzata la memoria semplicemente mostrando una serie di foto di sospettate, tutte foto tratte dai social, quindi con sfondi, e una tratta dalla carta d'identità, dal passaporto,
dove tutti sembriamo tutti un po' dei serial killer sui documenti,
su qualunque tipo di carta,
specie
di
poi su quelli adesso digitali che ti deformano proprio la faccia, quelli...
fortunatamente peraltro non si vede nulla perché sono talmente piccoli che non però ad esempio mostrare in un riconoscimento oppure anche in un riconoscimento visivo, cioè in cui tu fai la classica schieramento dei sospettati.
Come vediamo nei film.
Come si vedono nei film. Mm-hmm.
I soliti sospetti viene in mente, no?
Se tu ad esempio metti persone di altezza diversa e due persone della stessa altezza, o estremamente bassa o alta, finisci già per condizionare. E poi naturalmente in questo nostro attribuire delle caratteristiche psicologiche sta il fatto, cioè, vi ricordate l'effetto Warren Harding? L'effetto Warren Harding è uno di bias, delle trappole mentali, è stato uno dei presidenti degli Stati Uniti più meno amato della storia, cioè più
che nessuno dichiarava di votarlo,
sì,
giusto?
Okay. Uno dei più incapaci, però era un bell'uomo, si presentava bene, soprattutto negli anni, cioè dopo i 50, brizzolato, e quindi l'effetto Warren Harding, che significa quello di attribuire delle qualità superiori, delle competenze, capacità, abilità superiori a chi appare gradevole d'aspetto. Vabbè. Oltretutto, una volta che tu prendi, c'è l'effetto alone, una volta che tu prendi piede, sali su un palcoscenico e vieni riconosciuto come una persona gradevole, quindi brillante, sei brillante in tutti i campi dell'universo.
Non è quello a cui pensavo
è
io.
Come, è come Mazzoli che vince tutti
i talent.
Se Mazzoli in questo momento si mettesse a parlare di controllo delle nascite, verrebbe ascoltato.
Come, e vince anche quel talent lì. Ma non
se
è un talent,
se scrivesse un libro, faccio un esempio a caso, un libro un po' sovranista, sì, un po' diciamo dove si parla in un certo tono degli immigrati o della, sì, della legittima
quello
difesa.
Quello è un altro. Non è
l'hanno già fatto?
Sì, l'hanno già fatto. Quello è un, va bene, è un militare.
Sì.
Senti, ci fermiamo qui, ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Eccoci, la seconda parte, il secondo segmento, il secondo contributo di CSI Milano con Massimo Picozzi su Radio 105.
Ci sono ancora un po' di messaggi su come sembrava la faccia di questo serial killer di cui stiamo parlando.
Vi abbiamo mostrato un identikit sul canale 66 di 105 TV. Cosa ci dite? Vediamo un po'.
Fa strano sentire certe cose sulle foto che possono condizionare il pensiero, visti gli ultimi sviluppi sul caso.
Finito la frase.
Finito l'audio.
Non lo finisco perché sennò Picozzi mi mena.
No.
Ha degli occhi vuoti, l'abbiamo già detto. Qualcuno invece si riferisce non tanto alla faccia ma al nome. Non
e
so.
Dice che Robert, no, Robert.
Robert è un nome tanto da serial killer, essendo un ascoltatore.
Quanti Robert ti vengono in mente?
Ce ne sono sicuramente in questo momento nessuno, probabilmente molti sono anche si conoscono come Bob più che Robert, ma non me ne vengono in mente. No,
non ti risulta, diciamo.
Non mi risulta, mentre invece prima tu citavi il discorso di quanta presenza tra i serial killer ci sia della razza afroamericana rispetto ai bianchi, e effettivamente diciamo che la maggior parte dei grandi casi mi vengono in mente gli Atlanta Sniper, i due padre e figlio che hanno i cecchini di Washington.
Però tendenzialmente come etnia credo che quella caucasica però c'erano alcuni giapponesi, mi ricordo.
E devo dire che sono abbastanza certo che la vicenda, il numero di vittime, il numero di serie killer sia sottostimato se appartenenti a comunità afroamericane, soprattutto nello secolo scorso, o a comunità gay.
Cioè,
nel senso che l'investigazione, la cattura, l'identificazione era molto più parziale. Cioè, in fondo, se qualcuno uccideva afroamericano, anche perché dobbiamo sempre ricordare che la maggior parte delle vittime di un serial killer sono intrarazziali, cioè i bianchi uccidono i bianchi o le bianche, gli afroamericani se la prendono con persone della stessa etnia, per cui è praticamente impossibile che esista un serial killer che se la prende afroamericano che uccida donne bianche, se non in contesti d'odio razziale, ma questa è un'altra cosa.
Certo. Andiamo avanti a raccontare invece questo serial killer specifico.
Assolutamente, questa è la storia di questo signor Alston, che ha avuto poca fama, ma devo dire che è un tipo assolutamente curioso, bizzarro, oltre che naturalmente drammaticamente letale.
E andiamo con la seconda parte della scheda, eccola qua.
Joanne Robinson, 23 anni, afroamericana, uccisa nell'aprile 1991. Sharon Martin, 26, afroamericana, uccisa nell'ottobre 1991. Shameka Warren, 19, afroamericana, uccisa a maggio 1992. Lois Elizabeth Williams, 41, afroamericana, uccisa a dicembre 1992. Robert Sylvester Alston nasce il 19 maggio del 1969 a Greensboro, città della Carolina del Nord, che conta quasi 300.000 abitanti. La sua è una famiglia tranquilla, come si dice in questi casi, di onesti lavoratori. Il papà fa il custode del liceo Grimsley, mentre la mamma è un'operaia. C'è anche una sorella più piccola che si chiama Josephine, ma che tutti chiamano Buffy. Robert è un bambino e poi un ragazzo tranquillo. A dir la verità, forse troppo tranquillo, perché non ha amicizie, non si confida con nessuno, né a casa né a scuola. Quando non è chiuso nella sua camera, gli piace uscire da solo e camminare per il quartiere. Sviluppa così una capacità che gli sarà utile nella sua futura carriera criminale, quella di rendersi invisibile. A 18 anni si diploma nella scuola dove lavora il padre, poi si iscrive in un college della Georgia, ma l'avventura lontano da casa dura solo qualche mese. L'esperienza sembra tuttavia aver mosso qualcosa nella sua mente, tanto che per la prima volta si invaghisce di una ragazza con cui mette su famiglia. La coppia, con il loro primo bambino, si sposta nel Delaware, dove nel 1991 nasce un secondo erede. Ma il rapporto si incrina presto. I due si separano e Robert torna a vivere con i genitori e per un paio di anni tira a campare, accettando qualunque lavoro gli venga offerto. Poi comincia ad uccidere.
In quel poi c'è tanto però.
C'è tanto, ma c'è tanto anche di insoluto, di incapacità nostra di arrivare a comprendere tutte le dinamiche. In fondo siamo abituati, l'ho detto più volte, a pensare ai serial killer come persone con un'infanzia e un'adolescenza disturbata. In genere l'identikit è questo, bambino molestato, maltrattato, mm-hmm. il quale naturalmente... Qual è la difficoltà per un bambino di questo genere? Quello di ricevere maltrattamenti, botte, percosse, umiliazioni da chi lo dovrebbe invece amare e sostenere, e questi castighi che riceve non hanno mai una motivazione. Cioè, chi ti percuote, mamma o papà, lo fa in maniera assolutamente imprevedibile.
E gratuita.
E quindi a un certo punto sto bambino che cosa fa? Tu sei mio papà, mia mamma, solitamente mi vuoi bene, ma improvvisamente tiri fuori la cinghia. Lo fai perché forse ho sbagliato, ma non ho capito esattamente in che cosa. Ecco, immaginate un bambino di 3-4 anni, il risultato finale può essere di due tipi, o uno scivolamento nella psicosi, nell'autismo, o la fuga in fantasie sempre più violente. Cioè, in fin dei conti, perché i serial killer hanno un mondo di fantasie, di prevaricazioni, di torture, di smembramenti, perché in realtà sono cresciuti in un ambiente violento, l'unico modo che loro hanno avuto per sopravvivere era quello di generare fantasie di violenza. La violenza perché era l'unica forma certo. di comunicazione. Generarle perché anche se nella fantasia loro venivano percossi, molestati, cioè, almeno potevano controllarlo, perché la fantasia era loro.
Certo.
Quindi a un certo punto c'è un periodo di latenza, in genere in adolescenza in cui ci sono che funzioni o non funzioni, c'è la famosa triade di McDonald's che ricorderete.
No.
Sono tre John Douglas Profiler, quello di Mindhunter, le aveva comunque recuperate la letteratura e sono, se le hai tutte e tre insieme queste caratteristiche sei finito. L'enuresi significa
bagnare il letto,
fare la pipì a letto oltre il tempo. La seconda era la piromania, cioè l'attrazione assoluta per accendere fiammiferi se non qualcosa di più, e l'ultima era la crudeltà verso i piccoli animali, quindi che non erano le lucertole, perché sennò rischiamo di trasformarci tutti in serial killer.
Sennò Fabri Fibra ci manda subito un messaggio.
Drammaticamente più facile cani, gatti.
Certo.
E c'è questa tendenza. Dopodiché la letteratura ha detto sì, queste caratteristiche ci sono, se sono presenti tutte e tre insieme, sono indicative di un sviluppo anomalo, per cui un ragazzo, una ragazza, molto meno, che abbia questi sviluppi di personalità disarmonici e disadattativi, può essere che diventi un assassino seriale.
Può essere, cosa vuol dire? Con quale probabilità?
Assolutamente la capacità di predire un comportamento criminale di uno specialista in criminologia, quale io sono, è pari, secondo scienza, alla casalinga di Voghera.
Ok.
L'unica possibilità di
predire... Quindi non c'è un minority report? No,
ci sono però degli indicatori di predittività sulla violenza. Devo dirvi che purtroppo comunque l'indicatore più efficace per stabilire se una persona agirà violentemente è quello di avere dei precedenti di certo. aggressività. È l'unico indicatore.
Fermiamoci qui, torniamo tra poco con la terza parte. Allora,
terza e ultima.
Terza e ultima.
Tra poco.
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
E siamo nell'ultima parte della puntata di oggi di CSI Milano, dedicata appunto a Robert Sylvester Alston, serial killer, del quale abbiamo mostrato anche, per chi ci guarda in televisione, l'identikit.
Allora, io andrei con la terza e ultima scheda, e dopodiché concludo raccontandovi qual è stato l'epilogo della vita, o qual è l'epilogo della vita di questo serial killer.
Sentiamo.
La prima vittima, Joan Robinson, viene uccisa nell'aprile del 1991. Nell'ottobre tocca a Sharon Martin. Passano 7 mesi e Robert si accanisce sulla 19enne Shameka Warren, una giovane prostituta afroamericana che scompare nel nulla. Fino a quando il 23 luglio arriva una telefonata anonima alla polizia. È la voce di un uomo che parla e dice di andare a cercare a Martin Street. Gli agenti partono subito e scoprono un cadavere seminascosto dalla vegetazione cui l'assassino ha mozzato la testa. Succedono brutte cose a Greensboro. Muoiono ammazzate troppe donne. Poco importa che alcuni casi non siano opera dello stesso criminale. La città è preda di una psicosi da serial killer e nessuna donna si sente più al sicuro camminando per le strade. È probabile che l'aumento dei controlli induca Robert Alston a non rischiare e per un anno non ci sono nuove vittime. Il 14 dicembre 1993 qualcuno chiama il 911 per segnalare un cadavere. Si tratta di una donna di colore, violentata e strangolata. Il suo nome è Lois Elizabeth Williams e ha 41 anni. Ne ha passate tante, Lois, prima di incontrare la morte. Aveva vissuto insieme alla madre, con la quale litigava spesso a causa della sua dipendenza dall'alcol. Ma poi si era rimessa in piedi, aveva partecipato agli incontri degli alcolisti anonimi e trovato un buon posto di lavoro. Ma poi c'era ricaduta e allora l'avevano licenziata. Questa volta però non c'era solo la bottiglia, ma anche il crack a distruggere il cervello. Quando l'avevano vista l'ultima volta stava in una squallida stanza di una affitta camera che, interrogato, ricorda che era in compagnia di una specie di gigante, 1,90 m per un centinaio di chili. Lo ricordava così bene che con l'aiuto della polizia era stato in grado di farne un'identichetta.
1,90 m per un centinaio di chili.
Sei tu, Ross?
Praticamente sono parte della pettinatura.
Tu con una parrucca.
Praticamente sono io.
E il colore della pelle. No, ma tenete conto che abbiamo sentito già una prima anomalia importante nella storia di questo serial killer. Un uomo che viene sospettato di aver ucciso 4 donne, anzi, certamente ha ucciso 4 donne, sospettato di altre 2 vittime, quindi di 6 donne uccise in totale. Tutte afroamericane, tranne l'ultima vittima, tutte relativamente giovani, con problemi di tossicodipendenza e di prostituzione.
Quindi restava all'interno, esclusivamente all'interno della sua etnia?
Assolutamente, okay. Sì, come tutti, e devo dirti che naturalmente l'anomalia...
Perché
è
come tutti?
Tutti i serial killer sono intrarazziali.
Cioè, certo, come
uccidono
spiegava prima.
All'interno della propria etnia, tutti.
Beh no, Jeffrey Dahmer uccideva solo filippini orientali. E...
L'unico caso... Ma
solo, quasi esclusivamente.
Sì, perché lì c'era un problema di identificazione e procacciamento delle vittime.
Vabbè, ok.
Il 99%, anzi nei profili criminali modello Criminal Minds, è una delle prime cose che tu trovi una serie di delitti di persone di colore, l'assassino è un uomo di colore. Questa è la regola.
E scusa, quelli invece a sfondo razziale? Insomma, mi viene in mente anche quel pazzo che aveva ucciso...
Quelli però rientrano nei mass murder molto più
facilmente,
non nei serial killer. Okay. Comunque, il nostro killer di Greensboro uccide a distanza di 6 mesi. Nell'ultimo caso, addirittura, ci passa un anno tra... Quindi significa, naturalmente, da una parte... che è anomalo, dall'altra che forse ci sono altre vittime che non sono state scoperte, perché nella storia di Alston c'è anche un particolare: la prima vittima, la seconda vittima viene trovata smembrata, cioè la testa, certo, è stata tagliata, la testa e una mano, che sono state portate a qualche chilometro di distanza e rintracciate tempo dopo, mentre il corpo non verrà mai più ritrovato. E dovete sapere che a un certo punto, dopo passati mesi chiusa l'inchiesta, la madre di questa donna, di questa ragazza uccisa, chiede di avere le parti del corpo per seppellirle degnamente, se le sono perse.
Ah.
Cioè, il medico legale della contea si è perso i resti che ha esaminato lì. È stato anche condannato a pagare una multa alla madre di questa vittima, pari, mi pare, a $50,000, stiamo parlando.
Come fa uno a perdersi?
Sì, infatti, cioè,
vabbè.
Penso, sì, oltretutto poi...
Bah, insomma, mica è robina.
Okay. Probabilmente ha indirizzato all'inceneritore anche qualcosa.
Ah, certo, ah, certo.
Il nostro...
Quindi più che perdere li ha buttati via. Distratta, cioè, si è distratto e li ha buttati via, sì, insieme, sì, ad altro, sì, materiale.
Come è finita la storia? Che praticamente l'ultima vittima, che non è quella deceduta, viene comunque sempre agganciata nelle zone in cui Alston viveva, perché non colpiva lontano da casa sua. Questa donna viene caricata in macchina mentre sta facendo l'autostop, viene aggredita, violentata, strangolata, gettata in un fiume, ma non è morta. Per cui questo serial commette questo errore clamoroso, la ragazza riesce a guadagnare la riva di questo fiume, ad arrivare alla carreggiata, e in carreggiata trova soccorso. A questo punto però abbiamo una testimone oculare. Ed è quella persona che contribuisce a fare l'identikit in associazione a quello fatto dall'affittacamere. Dall'identikit emergono alcune caratteristiche che fanno sì che la polizia selezioni un ampio
concentri
numero,
ricerche, circoscriva, diciamo.
Sono persone di colore che abitano in zona, hanno un'auto blu perché questa era la macchina del serial killer. Ti facciamo vedere una ventina di foto di formato uguale e dici chi è. Lei naturalmente riconosce assolutamente l'aggressore.
Certo.
E qui finisce in parte la storia di Alston.
Perché in parte?
In parte perché non ci sono prove ancora sufficienti a legarlo alle altre tre vittime accertate. Per cui a un certo punto cosa decidono di fare? Di pressarlo. Lui alla fine confessa. Convinto che poi comunque stanno arrivando su di lui, confessa l'aggressione all'ultima donna, quella sopravvissuta. Per cui in realtà si becca una condanna per violenza sessuale e tentato omicidio,
certo.
Che comunque fanno 40 anni. E il procuratore dice, bene, io ti metto dentro per questi prossimi 40 anni e intanto vado a valutare le prove degli altri quattro omicidi, perché questo è un tentato, e cerco di trovare appunto le connessioni. Non riescono assolutamente a trovare, non si sa per quale motivo, Aston chiama il procuratore e dice, ho ucciso anche una donna. Fa il nome della prima vittima, viene per questo motivo condannato a un ergastolo più i 40 anni. Un anno e mezzo dopo
dice:
ho ucciso anche le altre tre. Per cui si becca 4 ergastoli più 40 anni, ma in letteratura io non ho trovato.
Si vede che si trovava bene in carcere, voleva trovare.
Non si sa.
Modo di rimanerci
diciamo
più a lungo
che
possibile.
Dal 94, quando è stato incarcerato e detenuto, ad oggi sono passati quasi 20 anni. Lui ha detto: ho ucciso più donne di quelle che mi addossate, più vittime di quelle che vi ho detto, voi pensate, ma non vi dirò mai nulla. A questo punto sono passati 20 anni e il dubbio che c'era legittimo era questo: si tiene dei colpi di riserva per patteggiare condizioni migliorate di detenzione, magari per dire, bene, ho ucciso altre due vittime, ci sono famiglie che attendono una sepoltura, di sapere cosa è successo, vi dico dove sono i loro corpi e voi mi trasferite in una prigione vista montagne,
vista mare.
Però sono
senti, una domanda e una risposta. Domanda, sì. Ma quando fanno un identikit, in questo caso con due testimoni, sì, lo fanno insieme o lo fanno separatamente e poi sempre, sommano?
Sempre separatamente e poi sì. Cercano di trovare i punti.
Poi trovano i punti in comune.
Assolutamente.
In comune, figurati. Se ne trovano tanti vuol dire che sono proprio attendibili.
E sono comunque attendibili. Devo dire che però sia l'identikit che la ricostruzione dei volti che avviene su cadaveri è sempre qualcosa che non è preciso. Cioè chi fa la forensic art, perché oltretutto riguardare gli identikit ma soprattutto la ricostruzione dei volti viene definita un'arte più che una scienza, però è sufficiente a innescarti un ricordo. Certo. Cioè, se nel volto della persona tu hai un sopracciglio, la radice del naso, il mento particolare, ecco che questo ti innesca il ricordo per poi poter selezionare tre immagini più definite.
Una risposta, perché un ascoltatore mi chiede: che bravo Ian Sant, che l'attore che recita le nostre schede, anche è elegante anche quando prende il fiato. Tecnicamente molti fiati vengono levati in post-produzione, però mi chiedeva: ma lo insegnano i doppiatori? Lo insegnano gli attori, il respiro, la respirazione,
certo.
È proprio la base del lavoro e di chi lavora con la voce e degli attori.
Bigozzi, perché il serial killer è sempre prettamente maschile, non è vero? Abbiamo raccontato noi stessi storie.
Basta che vi guardiate Monster. Il film di Aileen Warren, Monster,
quello
con Charlize Theron,
anche io ho pensato a
per farvi un'idea.
Grazie Massimo, ci vediamo martedì.
A voi, alla prossima.
Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.